cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Le 13:07 minuti di questo mercoledì 24 novembre, in cui non ci resta che leccare le ferite. Ecco, a me viene da utilizzare questo
termine. Sei troppo
buona.
Sto guardando le... Vai, perché mi stai facendo già arrabbiare, anche tu oggi.
Perché
e non hai detto ancora delle cose di Chiara.
Stavo quasi già per lanciare il nostro sondaggio di oggi, mutuando un po' il titolo di un grande film di Massimo Troisi e Roberto Benigni, Non ci resta che piangere, non ci resta che... continuate voi come volete al 340-5425-324. Non ci resta che...
Non ci resta che...
A voi la risposta, a voi la conclusione della frase.
Rispondo io.
Vai, io ho detto leccare le ferite.
Let's go, sono Antonio Paolino, chiamo da Torino. Non ci resta che smetterla di dire pensiamo adesso all'Atalanta, all'Empoli o la partita che c'è dopo, quindi ieri sera all'Atalanta, ma incominciamo a pensare a quali sono le reali ragioni di questa pesante, incredibile... Non dico assurda, perché ha una logica chiara, sconfitta. Perché qui non si può... Mi è sembrato di rivedere la Juve di un anno fa che non sapeva dove correre, come correre, correva male, correva poco, correva di meno degli altri. E gli altri mi sembrava di vedere davvero dei giocatori da PlayStation. Erano ovunque, un po' come era capitato già nella gara d'andata. Non scarico adesso la mia passione, il mio amore per la Juventus, ma 4-0... E finire dicendo comunque eravamo qualificati, vero, tutto quello che vuoi, ok, ma smettiamola di dire adesso sia quando vinci, sia quando perdi, sia quando pareggi, pensiamo alla prossima partita. Perché attenzione alla prossima partita, perché se ti arrivano due scoppole simili in due partite consecutive in un momento così, escono tutti i problemi. E allora i problemi noi non li vogliamo così buttare dalla finestra, ma dobbiamo cominciare a ragionare su quali sono le ragioni vere di questa sconfitta, che non è casuale, perché quando cambi ritmo, quando cambi competizione, e non pensiamo alla Super League, presidente, non pensiamo alla Super League, perché in una Super League così le figure sono brutte. Ieri per il Chelsea noi siamo stati il Malmö, siamo stati lo Zenit, siamo stati quelle squadre che hanno un punto o quattro punti. Quindi per favore non pensiamo alla Juve che sarà fra 20 anni, alla PlayStation, ai docufilm. Rinforziamo la squadra, è necessario. E permettetemi una cosa, io volevo aspettare di vedere, perché a volte mi sento un po' critico, un po' severo nei giudizi. Meglio un giudizio severo, leggermente più basso rispetto a quelli che sono a volte i regali post vittorie. In campionato è una cosa, in Europa un'altra. Allora adottiamo anche un metro diverso di giudizio. Perché se Szczęsny, che risulta il migliore in campo, 6,5 la media, risulta il migliore in campo, questa è la mia logica, quindi sappiate che a Radio Bianconera, quando esporrò le mie pagelle, sarò severo. Se prende 6,5, intanto per fortuna che non gli abbiamo dato 8 come farebbero altri club, ok? Perché hanno perso, quelli del Milan, e hanno dato 8 a Mignan. Perché? Perché potevano essere 12 i gol presi. Ecco, ieri potevano essere almeno 6. Benissimo. Ma se un portiere ne prende 4, e non sono colpa sua, ma se il secondo, da cui inizia la disfatta bianconera, è una pesante responsabilità di quel portiere... Oltre che di Chiesa che non marca, ecco perché si arrabbia con Chiesa, Allegri spesso e volentieri, perché pensano a ripartire. L'azione non si sta sviluppando per gli altri. Chiesa e Alessandro pensano ai fattacci loro, ok? Allora, quello è un errore dei due giocatori che si beccano 5, 4, 6, 9, quello che è. Non ieri, ovviamente, un giudizio positivo. Ma un portiere che non mi prende quel pallone lì e apre l'autostrada, cioè... sbarella, apre la sbarra del telepass per l'asfaltata del Chelsea, io dico che dal 2-0 è cambiata la partita, da un gol pesante con delle pesanti responsabilità anche del portiere, che non si salva, ma che ha un merito di dire la verità per una volta ai microfoni, mettendoci la faccia, prendendosi dei meriti per il gol che ha parato e dicendo quello che andremo a riprendere nelle sue dichiarazioni. Il più schietto e il più onesto. Basta con le false dichiarazioni. Basta illudere i tifosi dicendo che questa squadra può vincere il campionato o può arrivare in finale di Champions. Perché abbiamo visto, ci vorrei almeno arrivare, anche se la perdessi. Vorrei una volta vincerla dopo 25 anni e 6 mesi una coppa, ok? Ma non mi sembra questo l'anno buono.
Non ci resta che la Juventus Women, che va alla grandissima, scrive Alessandro. Non ci resta che prendere atto che la squadra è mediamente scarsa, continuare a sostenerla godendo delle poche gioie che al momento può darci. Enea da Merano. Non ci resta che fare il cammino di Santiago per avere qualche grazia dall'alto. Carmela,
intanto siete
da
originali, quindi meritate 10. Esatto. Meritate 10, perché così stemperate anche il mio nervosismo. Da tifoso, quindi... Sappiate che in questi momenti 4-0, ritorniamo alle quattro dita di Totti in campionato, ritorniamo, che ci può stare in un percorso normale. Prendi, anche loro hanno perso con noi 1-0, hanno perso con noi 1-0 ieri. Perché ne abbiamo parlato un po' così, sviando un po' le problematiche? Perché era facile intuire, o era facile dire vinciamo o perdiamo, speriamo in un pareggio, perché si annusano certe situazioni. E smettiamola di pensare di avere dei bravi giocatori in alcuni ruoli, perché alcuni non farebbero neanche la panchina il giovedì sera giocando con altre squadre molto meno importanti della Juventus.
Non ci resta che fare festa per la qualificazione agli ottavi, perché con una squadra così è già un risultato oltre le aspettative. Marco dal Lussemburgo. Rossella molto arrabbiata, tutti i propositi di guadagno sperati ieri si sono suicidati in 90 minuti, lo ripeto da tempo, metà di questa squadra va messa fuori cancelli bianconeri. E ci tengo a precisare che il colpevole non è Allegri, secondo Rossella, ma... Tu come hai letto l'atteggiamento invece di Allegri durante la partita?
Allora, a me non
è
piaciuto l'atteggiamento di Bonucci nel momento che va a parlare e si preoccupa durante la partita di andare a parlare con la mano davanti con Jorginho, con un avversario. Perché l'avversario lo devi picchiare in campo agonisticamente, lo devi mettere sotto pressione, gli devi dare la spallata, gli dici non rompere, ne parliamo dopo, andando a cena, anche se è tuo fratello. Primo, questo mi hanno insegnato i miei allenatori. Secondo, non mi è piaciuto neanche la disinvoltura con le mani in tal, non devi fare la sceneggiata, di Allegri, e oggi ci stanno tutte, perché tu puoi perdere 1-0. Dicevamo, dobbiamo tornare consapevoli di aver fatto un passo in avanti, perdendo con dignità. Questa è una sconfitta senza dignità. Quindi, dopo la Lazio e tutti i complimenti, Sarri, tutto quello che volete, tu devi andare in Europa in un test importante, con la qualificazione in tasca, ma con un'altra mentalità. Non con un bel gioco, non mi interessa il bel gioco, perché il primo tempo la Juve è stata all'altezza. Prende un gol, rischia di farne uno, ok? Ma poi l'atteggiamento anche di Allegri, dopo, che secondo me è un atteggiamento che ci fa capire una cosa. So che squadra ho tra le mani. So che ho delle piccole responsabilità perché ho cambiato di nuovo la formazione. So anche, e sto cercando di farvi capire, che questa squadra non ha qualità, prima del ritmo e tante altre cose che diranno anche domani a Radio Bianconera. Però meno sorrisini e più arrabbiatura. Cioè, è inutile girarsi quando uno batte il rigore per scaramanzia. Guardiamo quello che c'è in campo, lo dirà certamente stamattina, l'avrà detto certamente ieri, però ogni tanto bisogna alzare un po' anche la voce, perché tanto per perdere la squadra tra 6 mesi, o per, cioè, se perdi con l'Atalanta o recuperi con l'Atalanta, la qualità quella è. Allora diciamolo chiaramente, servono dei rinforzi. Facciamo un po' Mourinho, perché qui le responsabilità, che dice la rosa è questa, e durante la conferenza stampa Mourinho si gira verso l'ufficio stampa e dice sì, puoi scriverlo sul sito, come per dire questa è la verità. Non sono i biscotti la verità, non sono i dolcetti che puoi mettere attorno alla notizia. La verità è che questa Juventus ha una squadra di basso tasso qualitativo. Questo lo dico da tempo, in modo moderato, dopo un 4-0 che non capitava da tanti anni, dal 2000 quello che è in campionato, Celta Vigo, Roma, e quello che è, vuol dire che lì possono essere dei passi falsi. Qui è il sintomo di qualcosa che a volte ti va bene. In Italia, quel tipo di modello, di gioco, di atteggiamento, di esperienza, ma dalle altre parti, con certi giocatori, non vai da nessuna parte.
La Juve non gioca male, è allenata male, si vede in campo che i giocatori non sanno come posizionarsi, non sanno come marcare.
Con Sarri non
marcare.
Sapevano come marcare, con Pirlo non sapevano come marcare. Quando non c'è qualità, il giocatore non sa cosa fare, non è buono. Ce ne sono alcuni in ruoli strategici che non sono buoni. E nelle partite che contano, anche il migliore, Chiesa, gira a vuoto. Perché la squadra non lo supporta. E con Cristiano Ronaldo perdevi 3-1 eventualmente con quella squadra lì. Che sia chiaro, non ho la controprova, ma non ditemi che con anche con Vlahovic, anche con Trezeguet, con quella squadra lì di ieri sera e cambiando solo un giocatore, tu ne prendevi almeno 2, almeno 3. Forse segnandone uno con un attacco più buono. Migliore.
E anche se le cose sono andate male, noi non ci dimentichiamo, certo, dell'appuntamento. Anzi, a maggior ragione,
se ci fosse qualche
chiediamo
dottore all'ascolto,
se ci fosse anche qualcuno che invece nome oggi vuole, guarda, ci sta che oggi uno che scriva Let's Goal seguito dal proprio nome al 340-5425-324 per venire a parlare di tutt'altro. Ci vuole venire a raccontare una bella notizia,
una favola,
una cosa
di Natale
che gli è successo oggi, stamattina, di bello, e non parliamo di
tanto. Ti devo dar ragione, il trenino che ha messo Rita
sì,
ha solo 25 giorni.
Ma certo, ma scusa, ma l'avvento si conclude con la nascita di Gesù.
Sì, ma c'è anche Santo Stefano, c'è anche...
Sì, ma l'avvento... Io adesso non so... Io non sono... Devo dirti che ormai non
l'avvento
non seguo
parte
più le...
prima, cioè l'avvento,
sì, ma l'avvento
per definizione
è, l'avvento è Gesù no, che tu... nasce il 25 dicembre.
No, l'avvento non è quella la definizione, no? Di avvento. L'avvento inizia, hai capito? Inizia,
è da tanto che non
frequento il
catechismo.
Primo, inizia quando tu ritiri lo stipendio, il primo del mese, ti presenti e finisce il 25.
Sì, però i calendari dell'avvento, l'ultima casella ce l'hanno il 24.
Io c'ho
il
dicembre
prima
che aprivo tutte le caselline,
ma
capito?
Sì, ma i tuoi tempi.
Quindi io volevo i cioccolatini anche il 31.
Ma io cioccolatino mangio sempre anche a marzo.
Tu l'hai finito, lo sai. Vabbè, ci siamo addolciti 3, 4, un attimo intanto.
340-5425-324. Scrivete Let's Goal seguito dal vostro nome.
Vogliamo
per
tanti
venire
messaggi
con
oggi.
Noi. I messaggi ce ne sono
da questo
già
momento, no,
una
tanti vocali. Non voglio più parlarne.
Di messaggi, di vocali, ma vogliamo
me ne vado
avervi,
in crociera a
vogliamo
giugno
avervi in onda con noi, quindi scriveteci e il nostro prode Manuel vi chiamerà tempestivamente per commentare la Juve di ieri sera o anche per parlare di altro. Abbiamo detto a Giuno, può anche dire guarda, lasciamo stare, parliamo di tutt'altro. Questa è la puntata giusta da dedicare ai sofficini. Mi sono portato anche due fornelli, siamo anche in TV sul canale 68, quindi se volete vi do finalmente dimostrazione di come si cucina in casa mia, del cibo sano che si prepara.
Sono già nervoso, sono già nervoso. E come direbbe qualcuno, se continui a dire delle cose di Chiara... Sì. Oggi non è giornata, credimi. Papala, per favore.
Sul secondo gol ho visto una difesa imbarazzata o imbarazzante. Non ci resta che aspettare la fine del campionato. Povera mia Juve, la mia fede e passione da oltre 60 anni, scrive Alessandro. Speravo tanto che con la botta in faccia Rabiot si resettasse le impostazioni di Fabbrica e cominciasse ad essere un calciatore normale, povero, ma niente da fare. Eugenio da Torino. Sentiamo anche i vocali.
Salve amici, buongiorno.
Non ho amici
Juve
oggi,
sempre.
Non ho amici, forza Juve sempre. No grazie, sto scherzando.
Vocale perché veloce, non ci resta che eliminare tutti i centrocampisti che abbiamo, a differenza di Locatelli e McKennie. Il resto sono da
noia.
Partitella del sabato
giovedì
pomeriggio,
giovedì
tra
sera.
Scapoli e Ammogliati.
E io arbitro e li caccio
sempre
lo stesso.
Forza Juve, buon pomeriggio.
Lui salva Locatelli e McKennie a centrocampo.
Guarda, io sono intervenuto con Santarelli, che ha perso gli ultimi 4 capelli che aveva ieri sera, perché eravamo sul...
Sì, posso solo immaginarlo uno come Santarelli, come ha vissuto
collegamento
la partita di
con
ieri.
I club, arrabbiatissimi, ma faccio i complimenti perché è di una sportività incredibile. Se non siamo in grado di battere l'Atalanta, giochiamocela almeno per il pareggio, cioè non illudiamoci se sentiamo... Cioè, la riflessione di un tifoso ieri sera, interessantissima. Cioè non pensiamo adesso, adesso tanto c'è la prossima partita per... No, perché la prossima è l'Atalanta, ma fosse anche un'altra squadra greca, tanto per intenderci. No, massimo rispetto. Se sappiamo e capiamo di non essere in grado di batterli, cerchiamo almeno di non perderla quella partita. Di una saggezza, di una profondità, di un'intelligenza non indifferente. La Massimo da Londra.
Abbiamo...
È già in... È qui? Mamma mia.
Abbiamo Massimo... meno male che abbiamo qualcuno da Londra. Oggi ci racconta anche la situazione.
È vero, il nostro inviato. Andiamo
nostro
a Londra.
Nostro momento, let's go. Ciao Massimo, benvenuto.
Ciao, grazie.
Ciao Massimo, come stai? Come stai tu?
Prima volta che intervieni.
Io non molto bene, dopo la giornata di ieri. Non è che siamo molto contenti di quello che è successo, o no?
Senti, da Londra, eri allo stadio? Sei andato allo stadio?
Ho provato a prendere il biglietto, ma sono irreperibili i biglietti qua. La gente ha l'opzione, se hai l'abbonamento allo stadio e puoi comprarne per i tuoi amici, quindi è quasi impossibile.
Massimo, Massimo, se tu ci avessi chiamato prima, noi ti davamo il manuale per scavalcare, perché Yves, il nostro regista... È molto bravo, lui di solito non compra i biglietti. Al di là di questo,
Massimo,
senti...
intanto che fai?
Che fai nella vita?
Che fai a Londra? Ma
io ho un lavoro in ufficio per un'azienda che vende servizi finanziari, portafogli di investimento.
Perfetto.
Quindi sei lì da tanto ormai?
Sì, 15 anni.
15 anni. È la prima volta che intervieni, vero? Però mandi messaggi... Se
ne mando, sì, ne mando.
Massimo,
più,
quanto...
più o meno di tono, più o meno... È leggibile, ma
no, perché
no.
Guarda, quando
no,
noi
io
leggiamo...
sono molto critico verso l'allenatore, no? lo sono sempre stato, che quando vinceva gli scudetti, perché penso che viva di rendita degli anni passati, dei suoi precedenti allenatori.
Quindi...
penso che il problema sia di atteggiamento. Noi non giochiamo al calcio e di corto muso penso non si possa andare da nessuna parte, insomma, questo è.
Ho capito. Senti, ci fai un sunto? I giornali oggi inglesi come trattano l'argomento? Esaltano?
Parlano di grande successo del Chelsea, di grande successo di Tuchel, parlano di gioco di squadra, parlano di squadra che nonostante abbia delle assenze, chi entra svolge il suo compito come dovrebbe essere ogni squadra di calcio. Quindi loro ieri avevano Mason Mount che era fuori, avevano... altri giocatori fuori eppure hanno giocato, insomma, questo dovrebbe essere una squadra di calcio con un impianto di gioco stabile a prescindere da chi entra,
da chi compri, da chi va via.
Così invece noi ci affidiamo alle individualità, vengono a mancare le individualità e questi sono i risultati, insomma.
Ti posso chiedere, al di là del dente avvelenato ancora in Inghilterra nei confronti normalmente dell'Italia, ma anche dopo la sconfitta agli europei, e della Juventus cosa dicono? Come trattano l'argomento? Quella squadra italiana lì?
È un club conosciuto ovviamente anche per i trascorsi di giocatori come Vialli, come i vari, capito? Quindi loro ci amano da quel punto di vista lì, però guardano avanti, loro sono imbattibili nella loro mentalità di calcio, insomma, quindi...
E della partita di ieri sera, nello specifico?
Nello specifico sono molto contenti, ma ripeto, loro fanno del loro gioco, del loro impianto di gioco, una cosa che cavalcano indipendentemente dall'avversario. Quindi per loro non ci... Ieri sentivo la telecronaca con i ovviamente gli inglesi che la facevano, sì. E quindi... ci hanno un po' sbeffeggiato dal punto di vista dell'atteggiamento, perché hanno detto che una squadra così come la Juve non può giocare in questa maniera, insomma.
Ecco, come avrebbe dovuto giocare secondo Massimo?
Vedi, è una cosa che va indietro nel tempo, non è che ieri sera si può risolvere.
Certo.
Quindi ci vuole un atteggiamento propositivo e nel giocare a calcio. Io non capisco quelli che dicono che non abbiamo la rosa. La rosa c'è, abbiamo giocatori di valore internazionale in questa squadra. Com'è che perdiamo in campionato con le provinciali? Tu mi vieni a dire che l'Empoli ha una rosa inferiore alla Juventus? Che
no.
Il Verona ha una rosa superiore alla Juventus? Non è questione di rosa, qui è questione di atteggiamento. Non abbiamo un gioco. Finché non abbiamo un gioco... i giocatori non possono giocare, è un'equazione che dovrebbe essere un po' capita ormai. L'Allegri ha giocato così 5 anni, ha giocato così 5 benedetti anni, non è che cambierà, è questo, non si può andare a farne una colpa, è così, si sapeva che era così e non ci si può adesso inventare l'Allegri che si inventa il gioco spumeggiante, non lo farà mai.
E le soluzioni quali potrebbero essere, al di là di cambiare un allenatore l'anno prossimo?
Le soluzioni purtroppo è che abbiamo dato 4 anni di contratto a un allenatore e non si poteva, non si doveva dare 4 anni. Io capisco che non c'era altro in giro, capisco che l'Allegri era l'unica soluzione, ma non dai 4 anni di contratto a un allenatore così. e ne facevi un po' più corte e nel tempo ti guardavi attorno, i nomi si sono conosciuti, cioè non è che sia difficile vedere i nomi che o ti affidavi a un astro nascente, come è stato in passato, oppure ti fai sulla piazza nei vari club e dintorni, insomma, quello è.
Massimo, sei convinto che fosse l'unica scelta?
Al momento sì. Io credo che Conte non l'avrebbero mai ripreso, vero?
Assolutamente, te lo do per certo. Conte ci ha provato in tutti i modi 2 anni fa.
Allegri, secondo me, ha tentato di andare all'Inter. Allegri,
assolutamente sì.
Succedendo a Conte, era la sua prima scelta quella.
Quindi mi stai mettendo in luce un aspetto di Allegri che ogni tanto abbiamo messo in luce anche noi. Cioè, un conto sì. È ereditare una squadra un sì, po' come esatto. Forte o comunque attrezzata per, esatto. per correre, per giocare in un certo modo. E quindi ci vivi esatto. Un po' di rendita, mi sembra di capire.
Esatto. È così. Lui è molto bravo nel vivere di quella rendita lì, cioè, e l'ha dimostrato, però non è assolutamente un allenatore che possa crescere o creare qualcosa dal, non dico dal nulla, ma dalle ceneri di una squadra, ed è così, si sapeva e non è niente di nuovo, se non sbaglio.
Assolutamente. Massimo, solo ancora una curiosità, juventino. Dimmi. Da quando il poster che avevi in cameretta, sai, sono quelle,
il poster di Michel Platini,
allora ho capito che io e te potremmo andare a cena anche insieme.
Senti Massimo,
e
tu
facci
hai
tante belle chiacchierate.
Dopo 15 anni in Inghilterra magnificamente l'italiano, stava a Sandir, con una però già una leggera inflessione inglese in alcune parole, si sente un po' come Mika quando parla a X Factor, però si sente ancora un accento veneto,
secondo me.
Un veneto inglese, un nuovo slang.
Quello è il frizzantino di ieri sera per dimenticare la sconfitta, secondo me.
Veneto English.
Veneto English. Con la bombetta o l'ombrello?
Con l'ombrello,
senza bombetta.
Massimo, grazie per essere stato con noi, buon lavoro.
A voi. Ciao,
ascoltaci sempre e criticaci anche se ci sarà bisogno di criticarci. Ciao.
Le 13:29, questo è il nostro momento Let's Go. Tantissimi
messaggi.
Io ricordavo
questo Massimo
da Londra. Scrive spesso. Tantissimi messaggi vocali al 340-5425-324. Cercheremo di ascoltarne e leggerne il più possibile. Tra poco ora le news dal mondo dello sport.
Cose di calcio.
Le 13:34 di questo infausto mercoledì 24 novembre, almeno per la Juventus, almeno per i tifosi juventini, stiamo raccogliendo i vostri malumori, perché solo così li possiamo definire quest'oggi, al 340-5425-324, ma vogliamo ascoltare e riascoltare insieme a voi le parole di Szczęsny ai microfoni di Sky nel dopopartita. Vediamo se ce li abbiamo pronti. Quando parla del Chelsea, sentiamo.
Purtroppo stasera si è visto la differenza tra due squadre, loro che in questo momento sono probabilmente la miglior squadra d'Europa, sono i campioni d'Europa, in questo momento oggi non siamo stati capaci a sfidarli, fa molto male
e questa è la cosa più normale che ha detto, però c'è un altro passaggio sull'equilibrio della squadra e forse anche sulla differenza tra le due squadre.
Io ho la sensazione che l'equilibrio nostro l'abbiamo trovato. Oggi abbiamo fatto una partita tragica e abbiamo pagato con 4 gol subiti. Ci sta a perdere, a me accettare che si può perdere non va benissimo, soprattutto in quel modo qua.
Una partita tragica e questo stava già partendo. E poi sentiamo anche ancora l'ultimo contributo che ha rilasciato ieri al sulla prossima partita, vediamo.
Sabato si gioca lo scontro di retro contro l'Atalanta, una partita fondamentale, quindi per i prossimi 2 giorni farà molto male questa sconfitta qua, ma poi bisogna prepararsi al massimo per la prossima.
E allora, per il riscatto, aspettando l'Atalanta, vi dicevo per una volta non mi trovo d'accordo della serie, io l'Atalanta non ci penso, ma devo pensare e dobbiamo capire domani mattina sul campo, ovvero oggi, che cosa ci ha portato a questa disfatta, perché tale si tratta, anche perché capisci che non ieri sera, non per caso, Chelsea o Liverpool, un'altra squadra, cioè quel livello è nettamente superiore al nostro, e l'ho ammesso non in questi estratti, anche con molta onestà, proprio l'estremo difensore. Io continuo a vedere che pur di salvare qualcosa mi salvano il soldato Szczęsny. Ripeto, il primo gol della ripresa, ovvero il 2-0 quando la Juventus si sfalda, se tu non lo prendi, forse, e non prendi quindi poi subito un altro gol dopo, non per colpa sua, io ripeto, quel gol è da parare, un portiere della Juve deve salvare quel risultato, quindi io non ci vedo tra i positivi neanche Szczęsny, ma non per i 4 gol, ma soprattutto perché in un momento decisivo della partita, su una negligenza di copertura di Chiesa e Alessandro, su un diagonale, regali la soddisfazione a un giocatore della PlayStation, non a un giocatore neppure in Champions League, neppure del calibro di chi ha segnato e ha raddoppiato per il Chelsea.
Non capisco ancora quei tifosi che insistono contro Allegri. È 3 anni che si cambia allenatore, gioco, e non si è capito ancora perché si fanno queste figurine. Basta, ci sono giocatori che ormai hanno dato e mi possono più dare indipendentemente dalla loro volontà. Alessandro, Bentancur, Dybala, i giovani, è giusto che sbaglino e crescano, la qualità fa la differenza. Che c'entra l'allenatore? Basta, alla fine ci ritroveremo con Del Neri. Mentre Claudio da Bergamo, quando si costruisce una squadra bisogna partire dalla spina dorsale, ovvero un buon portiere, un centrale di difesa, uno di centrocampo, una punta forte. Chiedo a voi, questa squadra costruita male può fare di più? Per me no, sarà un'alternanza di buoni e brutti risultati fino a quando appunto non si prende almeno un centrocampista e una punta forte con personalità.
Il direttore di Radio Bianconera, che ritroverete con tutti i nostri opinionisti anche su con le riflessioni, con gli editoriali su alcuni nostri siti di riferimento, conclude così un po' il ragionamento fatto dal nostro radioascoltatore. Un filo conduttore c'è, e come? Intanto faccio la distinzione tra campionato e coppa, perché abbiamo capito che non le vinci già tutte in Italia, figuriamoci se puoi vincerle tutte in Europa, cioè il principio è un po' quello, ma non su quale principio, su quale base. Questa squadra gioca ad esperienza e ripartenze, l'esperienza ce l'ha, Rabiot è un giocatore d'esperienza, con la Francia ha disputato una buona partita con la Lazio, per me non bellissima e non mi basta quello, ma per Chiesa lo ha fatto a volte e ieri sera è stato più nullo di tanti altri. Questa squadra gioca ad esperienze e ripartenze. In Italia il modello può anche funzionare. Non sempre e non con modelli meno classici. Cioè ci sono delle squadre che ti mettono anche le corde. In Europa, quando le partite contano, invece non funziona. La differenza? I giocatori di qualità e il ritmo partita. Perché se tu senza palla, e questo ce l'ha ripetuto e ce lo sta insegnando con le sue pillole di tattica Attila Malfatti, che ho risentito stamattina, che ho sentito ieri sera, che si è rivisto, mi ha detto la partita stamattina alle 6, ok?
Cioè non gli era bastato,
non
ieri
era
sera
bastato.
Se
le guardi tra io alle 6 non sarei riuscito, solo perché dormivo.
Certo, non avevo dubbi.
Certo. Ecco servito il poker di Stamford Bridge. E basta cercare alibi, non cerchiamoli ragazzi, non giustifichiamoli. Allegri, non giustificare. Presidente, non giustificare nulla. Però finisco in questo modo. E basta pensare sempre alla partita successiva per curare le ferite. È giunto il momento di ammettere che qualcuno nelle stanze alte ha anche pesanti responsabilità. Perché questo è quello che è stato consegnato ad un allenatore che può piacere, che non può piacere, che ha capito e ci sta lanciando dei messaggi. Perché tanto lui il posto sicuro ce l'ha. Per 4 anni o quegli soldi glieli devi dare. Ma anche per far capire che puoi inventarti quello che vuoi, la palla davanti non la butti dentro, dietro Bentancur e Rabiot hanno perso 2 palloni tragici, il portiere te ne salva 3, ma il secondo glielo regala, e ragazzi, sbaglia uno, sbaglia l'altro, Alessandro inguardabile, Bentancur, cioè la corsia di sinistra, torniamo alle solite cose, Cuadrado che se la prendeva anche coi compagni, facendo anche il terzino, e smazzandosi un ruolo che teoricamente accetta, ma a patto di poter ogni tanto avanzare. Avete visto Cuadrado nella metà campo avversaria? Forse guardavo un'altra partita.
Ragazzi, amici bianconeri, sono un po' triste. Locale. Per me è stata ieri sera la più brutta Juventus
più
di
brutta.
Tutti i tempi. Se abbiamo preso Allegri in questo modo, dove vogliamo arrivare? Per la 7ª posizione in Conference League, non era meglio rimanere con Pirlo, forse stava meglio in campionato con la classifica e poi in Champions. Non ci stava quel poker che gli inglesi ci hanno fatto ieri sera. A gennaio si muove qualcosa, due difensori e poi due centrocampisti e poi due attaccanti e basta vendere alcuni giocatori, non servono più a niente.
Perché gli
Angelo
altri,
da Cassino.
Perché gli altri hanno dei giovani che sono cresciuti nel loro settore giovanile, entrano con una fame che non ho visto mai.
Stai parlando
da
dei giovani
nessuno.
Del Chelsea?
Sì, quelli che tu hai
quelli
detto.
Quelli che hanno segnato, che sì. Sembrano delle gazzelle.
Che sembrano delle gazzelline?
Sì.
Quello è l'atteggiamento. Quello se vuoi emergere. E se giochi contro la Juve, se giochi contro una squadra importante, prima ancora di pensare alla Super League, loro pensano alla loro carriera, loro pensano a segnare, a correre, ad essere nel posto giusto al momento giusto. Non si girano palla al piede, non commettono errori tecnici fondamentali per chi gioca quel calcio. Allora vuol dire che manca un po' di personalità, che manca la personalità di squadra, ma anche dei singoli giocatori. Perché valorizzare così... Cioè, io mi terrei stretto McKennie, l'ho detto ieri sera nel collegamento con Santarelli, ripeto, con la Juve sotto. Se devo pensare che McKennie è stato tra i migliori, perché quantomeno corre, ha tirato, era davanti, era dietro, ha sbagliato l'ultimo passaggio, quindi colpe anche lui e si becca l'insufficienza anche lui, regala il quarto gol non stoppando il pallone come si dovrebbe fare, dico, ragazzi, a quel punto capisco perché... Di tutta questa squadra sapete chi vuol portarsi via Conte nel Tottenham? McKennie, guarda caso.
The day after la Champions League ne parliamo sempre con il presidente del club Comunicazione Bianconera, Sandro Pellò. Ciao Sandro, benvenuto.
Ciao sorellina, ciao fratello.
Abituato a vederti anche in collegamento video con noi, quest'oggi invece ti abbiamo solo al telefono, forse perché,
sì, perché
non ci vuoi dire dove ti trovi?
No, non prende bene perché... Mi sono ritirato in una
convento.
Grotta profonda, stare un po' qua no. Da solo, ovviamente non potevo rinunciare al collegamento.
E ti ringraziamo,
no,
questo sì, anche perché...
No, poi basta.
Perché un paio di settimane fa, super giù, tre, mi ricordo che ti trovavi in paradiso con gli angeli cherubini.
È sprofonda, ha aperto la porta.
Sei
aperto
caldo la... dove sei oggi,
hai aperto la porta, no, stella, sei sprofondato.
Allora, adesso, non per fare lo spiritoso, però...
No, no, fallo, aiutaci.
Là dove... Per noi tifosi, devo dire, là dove non arriva Chiesa, dove non arriva Dybala, dove non arriva il mister, arriva la chimica. Quindi ci sono degli ansiolitici e degli antidepressivi che oggi
fanno
sono
al caso.
Molto efficaci, posso garantirvelo. Quindi va bene, certo che siamo finiti sotto un tram. Vroom! Finiti sotto un tram. E forse mi piacerebbe comunque anche a me iniziare, poi dopo lasciamo perdere questo, ma con un enorme messaggio di ammirazione e di stima per quell'altra squadra, quella con la maglia azzurra, che gioca davvero un calcio formidabile. Una, nella mia personale classifica è una delle tre assieme al Liverpool e al Bayern che sono veramente di un altro pianeta. E, tra l'altro, impressione che mi avevano fatto anche quel giorno là che ero in paradiso, cioè quando li avevamo battuti a casa nostra, mi erano sembrati veramente forti. Ieri facevano dei cambi, mettevano dentro della gente, c'erano anche dei giocatori che, vi confesso, io lo seguo abbastanza, ma alcuni non li avevo mai visti giocare, erano incantavano. E allora voi adesso mi direte, certo, avevano contro una squadra in trance, una squadra anestetizzata, in anestesia. D'altronde sto girando intorno all'argomento, perché sulla partita di ieri non ho niente da dire. Il day after, cosa ho da dire della partita di ieri?
Cosa hai pensato?
Non ci resta che oggi il nostro sondaggio,
sì,
con gli ascoltatori.
Non ci resta che?
Non ci resta che? Secondo te?
Cosa ci dice Sandro?
Concludi la frase.
Orca miseria, me la dovevi dire prima, che così mi preparavo e dicevo una roba intelligente.
Vabbè.
Però,
ci riesci lo stesso, dai.
No, per carità, non ci resta che... Allora, oggi non ci resta che fare tre punti con l'Atalanta, che già sarebbe una cosa importante per continuare a dare un senso alla nostra stagione. Poi, per carità, ragazzi, in Champions lo sapevamo che non era l'anno... Di fare fuoco e fiamme. Ci è capitato un girone fantastico con due squadre scarsissime come all'Inter, no? A noi all'Inter ci è capitato un girone fantastico, al povero Milan è capitato un girone terrificante, e agli ottavi ci andiamo e arriveranno a marzo, c'è ancora tanto tempo, questo è il materiale umano che abbiamo, io odio parlare di calcio mercato, quindi continuo a... è la discussione dei deboli, il calcio mercato, si deve lavorare su questo materiale umano e rimangono delle gigantesche domande. Se mi permetti, mi faccio tre domande.
Vai, io prendo
una
nota.
Domanda è: cosa può fare la scienza per cambiare fisicamente la testa di Rabiot? Io sono stato un fedele a Rabiot, gli ho dato fiducia fino all'ultimo, non ce la faccio proprio più. E lì però secondo me c'è un problema fisico.
Io ho abdicato già un po' di tempo fa, non me ne voglia né la mamma né lui.
Sono arrivato tardi, perché quel fisico, quel tocco di palla, quelle gambe, quell'altra... Allora, bisogna staccargli la testa, ci ricompriamo, non so, uno qualunque che adesso è diventato scattico, Vidal, stacchiamo la testa di Vidal e gli mettiamo la testa di Vidal e tutto il resto va bene. E tiriamo fuori un agonista, cioè uno che fa uno sport agonistico, dove si gioca per vincere, cazzo, per tirare in porta, per fare gol, non per ciondolare, rubare anche qualche pallone e passarlo a quello di fianco o a quello di là. La seconda domanda, vabbè, sì, ieri non era coinvolto, è qual è l'algoritmo che regola Bernardeschi? Com'è possibile che Bernardeschi fa una partita buona, una seconda partita buona, 8 inguardabili, 2 scarse, 1 buona? C'è un algoritmo, c'è un matematico che lo regola. E la terza domanda è: che cos'è Kulusevski? Io non ho capito che cos'è Kulusevski, che ruolo gioca, cosa sa fare, che squadra gioca, non lo so. No. Kulusevski è il mistero.
Cosa gli ha tolto il dentista? Cioè,
ma cos'è successo? Ma chi è? Cos'è?
Questo non, è vero. È quello. E tra l'altro...
Almeno Rabiot è bello, Kulusevski è anche brutto.
adesso non c'è. Capisco che no, fa molto caldo dove sei
nelle
oggi.
Foto, sei quando promuovi le maglie, le robe del genere, Rabiot è uno spettacolo.
Ah sì, è vero,
ah,
è
sì,
vero.
Col codino. Senti, hai pensato la stessa cosa? Eri pessimista alla fine del primo tempo? O un po' meno di tutto quello che ci hai raccontato?
No, guarda, non ho visto niente, al di là, onestamente,
di quel tentativo di Morata.
Non
sì,
ce la facciamo a parlare di calcio. Sai che cosa ho visto ieri? È una roba che mi spiace un casino. Io ieri ho visto una delle più belle parate della mia vita, che purtroppo è una parata che ci ha evitato il 5-0 e quindi ce la dimenticheremo, quella di Chesney. Perché se avesse fatto quella parata in una partita come questa, dove salvava l'1-1, quella parata passava alla storia, ce la vedevamo negli anni, nelle cose, come che ne so, Zoff, su
speciali su tutte le televisioni,
sì, quelle robe leggendarie, quella cosa che ha fatto è allucinante,
tipo la parata di Zoff ai mondiali su, al Brasile, no?
Cos'era, su Carlos Alberto, su chi era?
Sì, colpo di testa, mi ricordo il colpo
sì,
di testa,
un colpo la palla di testa che non è umana parare quella. Lui
forse
era
Falcao, sai, addirittura non ricordo.
No, non era Falcao, okay. No, era secondo me Carlos Alberto, credo.
Perfetto, non bisticciamo per così poco.
Cioè, ha preso una cosa talmente bella che ce la dimenticheremo, perché ci ha evitato il 5-0.
Sandro, capisci? L'altra faccia
qui
della medaglia...
ci sarebbe
medaglia...
cambiato poco, anche non l'avesse parata.
L'altra faccia della medaglia, e lo sai che racconto in base a quello che i miei occhi vedono, è anche vero che l'altra faccia della medaglia mi porta a ripensare a quel secondo gol che prendiamo, il 2-0, subito in via di ripresa, dove forse qualche responsabilità ce l'ha anche, e lui fa parte della Juve, quindi non solo Chesney. Cioè lì la Juve si sfalda sul 2-0, prende poi il 3-0 ed è finita. Cioè la Juve già senza personalità, se gli concedi quella parata che non fai, è vero che Chiesa
sì,
era fuori posto,
ragione,
è vero che Alessandro...
Io non l'ho proprio vista, non ho visto niente.
No, hai ragione, no. Se me la metti così hai ragione.
Ieri mi spiace, non voglio fare il negativo a tutti i costi, però come dire, ieri c'era una sola squadra in campo, cioè sembravamo noi...
Due velocità diverse.
Senti, scusami
tutto
Sandro...
diverso, una tecnica diversa. Ogni volta che partiva il piede da uno della maglia blu, qualunque tipo di calcio avesse dato al pallone andava un altro con la maglia blu, cioè voglio dire, e ieri non c'è stato niente. Prendiamola come lezione di calcio. Io giocavo una volta al calcio, c'avevo un allenatore che mi diceva dopo il 3-0 è partita matta e non conta, e quindi facciamo che partita
matta e non conta.
Senti, per caso ti riferivi ad una parata di Zoff su Oscar?
Oscar
ci corregge,
forse
era Oscar. L'avvocato De Frede interviene,
l'angolo basso a sinistra,
l'angolo
della porta,
basso a sinistra, che il Brasile voleva il pareggio, cioè a quel punto anche perché sarebbero passati loro in caso di parità. Senti,
vai avanti.
Altro
pensiero, questo mi ha fatto venire in mente mio figlio ieri, che era povero ragazzo, anche lui in trance davanti a quell'orrore che stavamo guardando.
È lì con te stamattina?
No, è sprofondato. Sono in ufficio oggi, mi sono chiuso in una sala riunione. Ma perché ogni volta che entrano i cambi peggioriamo? Cioè, ieri...
Bella domanda.
Cioè, adesso, voglio dire, sono entrati indubbiamente in una situazione disastrata, per carità, quindi non è il problema di ieri. Ma ieri Ken, Dybala, Kulusevski... ma niente, ho letto che Dybala ha fatto 14 passaggi, ne ha sbagliati 13 passaggi, ne ha sbagliati 7.
Sì, sì, il 50%.
Ken ha fatto due falli e una fuga con un tiro cionfo che era tristissima. Kulusevski, ripeto, non ho capito che cazzo fosse, cosa fosse, ma in giro girava. Sì. Ma è sempre così. Ogni volta che facciamo i cambi peggioriamo.
Calcola che tutti gli appunti che prendo normalmente per preparare poi la puntata del giorno dopo li ho buttati dal nervoso, quindi non contava niente, statistiche, cioè potevi aggrapparti sui vetri ma scivolavi lo stesso. Io però ti faccio una domanda, spero che ti possa stimolare una tua risposta per farci capire meglio la situazione. Noi ieri agli occhi del Chelsea abbiamo avuto anche un ascoltatore che ci ha chiamato da Londra. Loro giocano, loro fanno, cioè si stupiscono anche di una Juve così. Noi siamo passati per il Malmo e per lo Zenit. Cioè, capisci la cosa che fa star male i tifosi bianconeri?
Quella è la nostra dimensione. Volevo fare una cosa, magari tu lo sai, volevo farlo prima di questa telefonata perché era un pensiero che volevo condividere. Fino a un paio d'anni fa, nel ranking UEFA europeo, che non è una cazzata perché si basa su reali risultati,
dati,
sulla statistica, quindi non è aria fritta, è roba vera, c'era una situazione che è durata almeno 6 o 7 anni dove c'erano tre mostri là in alto che si giocavano il primo posto: Bayern, Real e Barcellona. E poi noi e l'Atletico che sgomitavamo belli distanziati dal sesto posto, che era, mi pare, il PSG, belli distanziati, che sgomitavamo per il quinta e la quarta posizione, no? Quindi eravamo sempre stati lì, no? Come cosa, portati dalle finali, da queste robe qua. Io adesso non ho più guardato, mi sa che saremo almeno intorno a scesi di almeno 7-8 posizioni, non ho idea, e non siamo più in quel club lì c'è un club dove è rientrato alla grande la Premier. Boom, sono rientrati tutti, e in quegli anni non c'era la Premier, se hai notato in quello che ho detto, non c'era un inglese, perché la Premier ha avuto un lungo percorso di ripartenza. Adesso la Premier, cioè, voglio dire, ieri abbiamo visto chi è in testa, tra l'altro comunque ieri era la prima della Premier contro l'ottava del campionato italiano, è detto molto semplicemente.
Certo, dati alla mano.
Dati alla mano è così,
alla mano, certo.
Però, come dire, se vai a vedere chi è la quinta, ti trovi, cioè, poi dietro c'hai il City, lo United, il Liverpool che gioca un calcio pazzesco, allora si è ingolfato, quel club è cresciuto, ma noi ci siamo usciti.
Ho aperto il mio computer, ti dico che nel 2018 eravamo quinti. Proprio mi ricordo questa
c'era davanti l'Atletico.
Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Atletico Madrid, Juventus e poi il Manchester City.
Ah, il City. Non il PSG.
Passiamo l'anno dopo. Dal Real Madrid passa, e da quell'anno non molla più, la prima posizione il Bayern Monaco, Real Madrid, Barcellona, Atletico, Juventus. Arriviamo al 2020-2021, Bayern Monaco, Real Madrid, Manchester City, Barcellona, Juventus, Atletico Madrid. Arriviamo, magari non è aggiornatissimo a quest'ultimissimo periodo, Bayern Monaco, City, Liverpool, Chelsea, Barcellona, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Juventus ottava, distaccata dal Paris Saint-Germain.
Siamo usciti ottava, vuol dire
come il campionato?
Statisticamente dovrebbero essere i quarti, no? Cioè, come dire, poi dopo ogni anno c'è l'Ajax della situazione, un anno l'Atalanta,
bravo.
Roma, no? Però io mi ricordo una volta parlando con un manager della Juventus, loro dicevano il vero obiettivo è stare sempre tra i primi 8,
sì.
E prima o poi vai, no? Cioè, scusa, no, lui diceva sempre tra i primi 5,
sì,
stare
perché
sempre
sei
tra i primi 5, perché vuol dire che almeno 3 volte su 4 vai ai quarti e poi te la
esatto.
Giochi.
Attenzione,
vai
che sei ottavo,
scusa, perdonami, vai in semifinale,
sì, sì,
e te la giochi.
Poi
e devi stare sempre fra i primi 5, ci siamo usciti.
Esatto, calcola che l'ottavo siamo noi quest'anno, e attenzione, arrivando secondi, speriamo in quale squadra. Puoi sperare nel Manchester United, che è nono, oppure nell'Atletico Madrid, che arriverà secondo ed è
allora
decimo.
Allora ti do io un altro dato. Nelle ultime 2 Champions League, no, nelle ultime 3 Champions League,
da primi?
Le ultime 3 siamo stati eliminati da squadre che nel ranking erano dietro di noi.
Erano dietro di noi.
Nelle
5
precedenti siamo stati eliminati da squadre che erano davanti a noi. Il Barcellona in finale, il Real Madrid in finale, il Bayern una volta, il Real Madrid un'altra volta.
Gli scorsi 2 anni...
Mi stai facendo preoccupare
Porto,
e agitare.
Porto, Lione,
Ajax. Dietro di noi c'è il Manchester United, l'Atletico e il Siviglia. Tanto per dirne 3, e davanti a noi ci sono le grandi, magari solo il Real Madrid, il Barcellona, che non so come si piazzeranno, però intanto molto interessante questa riflessione che abbiamo fatto in tua compagnia, Sandro.
Sandro, ti abbiamo sentito davvero giù, non abusare di ansiolitici antidepressivi, speriamo in umori migliori.
No, come vedi con l'Atalanta? Si può rimediare con l'Atalanta, una partita.
Sì, sì, ma adesso, dai, calma ragazzi, adesso dai. Voglio dire, ma il campionato è veramente una follia quest'anno. Se tu ci pensi, noi quest'anno abbiamo fatto punti con la Lazio, con la Roma, con la
l'Inter.
Fiorentina, pareggiato con l'Inter a casa sua, ragazzi. E abbiamo succato con Empoli, Udinese, perso punti con Empoli, Udinese, Sasso, cioè abbiamo fatto un suicidio. Se smettiamo di suicidarci adesso dobbiamo fare i conti con come dire quella fascia lì che sono in tanti, perché c'è la Fiorentina, c'è comunque la Roma, c'è l'Atalanta.
Ti dobbiamo salutare, Sandro, perché
anche perché è giunto il momento di una buona Sukai, che era una caramella che io da
ragazzino compravo.
Ci sentiamo
la prossima di Champions. Grazie Sandro
Pellò.
Ciao.
Un abbraccio, grazie.
Cose di calcio.
Le 14:06, ben ritrovati. Buon pomeriggio da parte di Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou, Manuel in regia. Fiumi, valanghe di messaggi, di vocali che arrivano al 340-5425-324. Sembra che tutte le parole sembrano. Abbiamo addirittura Sandro Pellò che abbiamo salutato oggi.
Ci ha mandato un vocale.
Quasi neanche lui riusciva più a
trovare
le parole.
Mi mandi la compilation di Natale dei nostri ascoltatori. Dai, io mi metto le cuffie e riferisco. Abbassami un po' le luci. E me l'ascolto.
Facciamo
mi metto sul
divano. Adesso facciamo lounge bar e ascoltiamo a raffica i vostri vocali. Sentiamo.
Buongiorno Carlo Daviglio, non ci resta
che
aspettare che finisca immediatamente la stagione, perché non prevedo che ci sia una stagione positiva per noi in tutti gli ambiti, per cui mi auguro che finisca il prima possibile e che si metta a mano davvero dappertutto, dalla dirigenza in alto, parlo anche del signor Agnelli, che in questi ultimi 3 anni è stato veramente qualcosa di scandaloso.
Buongiorno direttore, negli ultimi 3 anni passati la colpa era di Ronaldo, giusto? Perché la squadra non cresceva per colpa di Ronaldo. Adesso la colpa di chi è? Ci illumini.
Ce l'ha con te? Non vuoi rispondere? Vuoi sentire un altro?
No,
ragazzi,
gli rispondo.
Alfredo da Torino, io rimango sconcertato per la partita di ieri della Juventus, ma specialmente per le dichiarazioni di Massimiliano Allegri. che dice che la squadra ha giocato bene nel primo tempo ed è contento del primo tempo, e poi dice che prendendo il primo gol e poi prendendo il secondo la Juve è andata in sfiducia. In sfiducia, una grande squadra come la Juventus non si deve piegare neanche sul 3-0. Tu devi lottare ad ogni palla, devi guadagnarti lo stipendio che prendi ogni anno.
Vuoi rispondere?
Posso replicare? Assolutamente sì, perché poi sembra che il problema fosse Ronaldo. Nessuno ha detto che il problema era solo Ronaldo. Per tenersi Ronaldo, capocannoniere, pagato 31 milioni, non andare avanti in Champions se non vince lo scudetto, io sono nelle stesse condizioni quest'anno con 30 milioni in più nelle tasche. Spero che questi 30 milioni vengano usati
investiti bene. Investiti in qualche modo, prima o
poi. L'anno scorso la Juventus di questo periodo aveva 27 punti. Con Ronaldo capocannoniere, 12 reti, quindi sarebbe davanti anche a Vlahovic, ok? Che mi costa molto, 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 molto meno. Le responsabilità non erano di Ronaldo. Le responsabilità sono state anche la sfortuna di trovare Ronaldo in un periodo che poi è capitato e confluito nel Covid. Ma tu con Ronaldo, capocannoniere, non hai vinto neanche lo scudetto. Vogliamo ancora parlarne? Se... Che non vuol dire la colpa è di Ronaldo se segna e la Juve non vince lo scudetto. Probabilmente è troppo sbilanciata su un accentratore. Lo hai sentito che ne hanno parlato tutti in questi termini dentro la Juventus una volta andato via Ronaldo? Allora, poi se non vuoi capire e se per te era giusto tenere Ronaldo, per me ieri perdevi 3-1 con Ronaldo in campo. E calcola che avresti tolto o Morata o qualcun altro e forse... Ti ricordo un altro dato anche, vorrei ricordare un altro dato. Nell'ultimo anno i 36 gol di Ronaldo in campionato, sai quanti ne ha fatti contro le squadre che hanno vinto... Che hanno vinto lo scudetto, che erano secondi in classifica o terzi in classifica? Uno con la Roma, tutti gli altri li ha fatti con le squadre dove anche la tripletta o 4 gol o 5 gol o 2 gol sono serviti a portare a casa 0, 1, forse 3 punti. Quindi non serve segnare tanti gol, serve essere una squadra organica ed equilibrata. Ripeto, detta così potrebbe sembrare togli Ronaldo, metti Del Piero, Trezeguet, avercela con quel giocatore. No! Con Ronaldo 31 milioni, che non hai ancora reinvestito perché il deficit è pesante, tu non hai vinto lo scudetto e non sei arrivato neanche dove altre squadre senza Ronaldo sono arrivate. Parliamo sempre di Juventus. Se non ti ho convinto, prova a ragionare sui motivi. Se no, è colpa di chi lo ha mandato via o magari è colpa di chi non ha trovato una soluzione giusta per sostituire Ronaldo e per... offrire ad Allegri o a Pirlo l'anno scorso o a Sarri l'anno ancora prima una squadra più forte di quella che stiamo capendo non è stata quantomeno negli ultimi anni.
Sentiamo ancora i vocali.
Ciao, sono Walter da Pescara.
Ciao.
Niente, il perché della sconfitta di ieri, semplicemente perché sono molto più forti, cioè c'è poco da discutere. In ogni caso è inutile che adesso si comincia a dire Allegri qua, Allegri là, perché Allegri ci ha portato in finale due volte negli scorsi anni
senza Ronaldo,
con una squadra meno dotata delle varie Real, Barcellona, PSG. E poi un'altra cosa che volevo aggiungere, si dice tanto di Allegri che non parla mai di tattica, però poi quando senti questi fenomeni tipo Sarri che dopo la partita giustifica le sconfitte con rigorini, calendari, orari, allora cosa dobbiamo dire?
E c'ha ragione anche lui.
C'ha ragione anche lui. Sentiamo ancora dei vocali.
Prendino da Lavagna. Allora, ieri, non lo so, ci siamo un po' tutti vergognati di questa squadra, bisogna dire la verità. Il primo tempo sì, ci siamo messi lì, ma io dico una cosa, ma dopo 6-7 mesi che Allegri alla Juve, noi giochiamo, cioè no, noi non giochiamo a calcio, non giochiamo, è una cosa assurda, non lo so, non posso dare la colpa ai calciatori perché comunque l'abbiamo scelti, l'abbiamo presi noi, ma Allegri veramente, poi le interviste post partita,
quelle di ieri, sì,
non ci sta capendo più niente, è l'ennesima volta che sbaglia la formazione iniziale,
no, ieri quale poteva essere l'altra formazione? Perdonami, ieri sulle dichiarazioni post partita sono d'accordo, Non hai Chiellini, quindi non puoi giocarla in un certo modo. Non puoi giocarla a tre perché ti manca Danilo. Non hai Pellegrini, non hai Caggio Giorgi, che non sto parlando di Maradona e Pelé, ci mancherebbe, Platini o Zidane, ci mancherebbe. Però cosa puoi fare altrimenti? Kulusevski l'ha messo nella ripresa, cosa mi vorresti dire? Che sarebbe stato giusto mettere Kulusevski? Cioè, che cosa potevi fare di diverso? Ieri, con quelli che avevi. Dybala dall'inizio? L'unica cosa che potevi variare era Dybala dall'inizio, o Ken dall'inizio, o Dybala con Ken. Togli Morata? Cioè, mi sembra che ieri, quella di ieri, abbia più senso di tante altre Juventus. A me colpisce invece che in campionato, come in Coppa, ha modificato tante volte, spesso, non dico troppe, il giusto? Tante però, comunque tante. Perché, a mio avviso, in annate del genere arrivano, vogliono essere anche dei messaggi, non tanto alla società, perché glielo dice alla società, ma per far capire anche a noi tifosi che lui è un allenatore di un certo tipo, e l'abbiamo capito, è un gestore. E continuo a ripetere che quindi il problema più grande è a monte, ovvero questa squadra, perché non l'hai lasciata a uno come Pirlo? Perché non hai preso Simone Inzaghi? Perché non sei ripartito? Perché devi prendere un allenatore che paghi molto di più di qualcun altro per dover fare da ponte verso la ricostruzione? Quindi la cosa che stona è proprio questa, che non sta nel nome di Allegri. Le caratteristiche le conosci, l'hai mandato via e lo hai ripreso. Io torno lì, perché o gli rifai la squadra o gli rifacevi la squadra, perché ieri mettere De Winter, come abbiamo visto a un certo punto, chi è? Cosa può fare? Che cosa avrebbe fatto ieri sera? Quindi perché? Se non l'abbiamo fatto giocare fino a... Cioè, come mettere contro l'Inter Frabotta l'anno scorso da parte di Pirlo. Cioè dici, questi ho, questi li metto, e questi vedete così cosa lo possono cambiare. Cioè, non pensavo che potesse tirare fuori dal cilindro il personaggio magico.
Ciao ragazzi, io pensavo che Allegri potesse dare una svolta almeno sotto il punto di vista caratteriale, ma scopro che invece trova degli alibi e giustifica queste prestazioni. Allora alzo le mani. Gabriele dalla provincia di Firenze.
Gabriele, ieri Allegri non poteva fare niente di più o di meno con i giocatori che ha, perché in campionato la sfanghi, con la Lazio la sfanghi, ti chiudi e metti Locatelli davanti alla difesa, gli altri vanno in agonia, gli altri si aggrappano al rigorino secondo loro e la perdono. In Italia, in Europa o anche in Italia con la squadra forte, ma non ce ne sono squadre forti a livello del Chelsea visto ieri, ad oggi, paragonando tutte le varie squadre italiane ed europee, tu quando vai fuori e non hai lo smoking, in certi locali non ti fanno entrare, o con certi, o con pochi soldi nel portafogli non entri. Cosa vuol dire? Che la qualità, l'organizzazione, il dinamismo e tutto quello che c'era concentrato nei 90 minuti ieri sera del Chelsea, ok, tu non ce l'hai, quindi hai giocato un amichevole e ne hai prese tante.
Ciao ragazzi, non do la colpa ad Allegri, anzi io veramente me lo aspettavo, ma non così. Comunque il primo posto non è utopia, possibile? Rosario, dai.
Parliamo di cose serie.
Adesso vogliamo fare le combinazioni. La Juve può arrivare se vince quanto, sì, contro il Malmo, se il Chelsea perde
e se hai una migliore differenza reti, perché nello scontro diretto
le due
sei secondo. Io spero già in un sorteggio Juve Manchester United, pensa a te.
Ma cosa stai dicendo?
Non lo so, non l'ho capita. Da adesso indago sul perché proprio lo United, ma nel frattempo ci raggiunge Niccolò Ceccarini, direttore di TMV Radio. Niccolò, buon pomeriggio, benvenuto.
Buon pomeriggio, mi sono messo gli auricolari come bravo. Era stato chiesto dalla direttora.
Vedi che le strigliate servono.
Bravo. Chiedigli di mettere anche la cravatta. Vai.
Potresti mettere la cravatta la prossima settimana? Abbiamo deciso che qui si entra solo in giacca e cravatta in questo studio.
Gli ospiti.
Quindi solo gli ospiti. Infatti stavo per dire solamente a cominciare da coloro che conducono, per cui allora sarebbe stato giù. Però si dà sempre il buon esempio, e quindi certo, è buon esempio fare
altrettanto,
il primo passo.
Dici tu.
Chi ospita dovrebbe fare il primo passo.
Si sta un po'... ci dicono che lei in altre trasmissioni vada molto più elegante. Quindi noi sfumiamo l'ospite, non si sente bene oggi, non possiamo collegarci.
No, per una volta che gli auricolari teniamolo.
Solo per quello, solo dai, per solo quello. Ho fatto il bel gesto, cioè, voglio dire, dell'auricolare.
Ha fatto questo, questo investimento, ne compri due, ne paghi una, dai. Su.
No, no, li ho proprio recuperati dal primo iPhone, quindi non ho fatto neanche un investimento. Cioè proprio
dal primo Motorola, mi sembra da Motorola. No,
esatto, lo startup.
Senti,
ci vuoi dire qualcosa? Sì, no, cioè, parla tu, cioè dici tu, noi oggi siamo disallineati.
No, non parlare tu, ho la domanda, non sono di quelli che si tirano indietro. Senti, puoi dire a Vlahovic di preparare le borse che passiamo a prenderlo?
Ce n'è bisogno.
Ce n'è bisogno.
Penso che siete in buona compagnia, nel senso che insomma ne hanno bisogno parecchi di Vlahovic, ma oggi questa volta ne ha bisogno la Fiorentina. E ti rispondo subito perché immagino l'argomento di giornata, no, sia questo fatto che la Juventus a gennaio vuole provarci a prendere Dusan Vlahovic. Le mie informazioni mi dicono che a gennaio Vlahovic non è intenzionato a spostarsi, che 50 milioni di euro non bastano assolutamente per la Fiorentina, che ne chiede molti ma molti di più. E quindi io credo che in questo momento non si possa pensare, se non in una maniera molto ma molto complicata, a un addio di Vlahovic già a gennaio. E comunque per me oggi una pista, che ti ho detto anche altre volte, da tenere in forte considerazione sempre però per l'estate, perché io penso che il futuro di Vlahovic si deciderà per l'estate, è il Tottenham. Il Tottenham che secondo me potrebbe fare una grande offerta a giugno, poi dipenderà anche dalla volontà di Vlahovic, però sappiamo tutti che insomma in Italia se c'è una squadra in cui può andare Vlahovic proprio per l'interesse che è stato manifestato più di una volta alla Juventus è proprio la squadra bianconera. Quindi ora però secondo me gennaio non mi sembra il mese in cui si avrà uno spostamento. Poi ti dico un'altra cosa, non penso che Commisso possa minimamente pensare, e non lo pensa, di cedere a gennaio Vlahovic alla Juve con la Fiorentina in questa situazione di classifica. Soprattutto poi cederlo alla Juve sarebbe secondo me un qualcosa che non potrebbe fare anche di fronte alla piazza, cioè un gesto del genere secondo me gli complicherebbe notevolmente poi anche la prosecuzione del rapporto con Firenze.
Opzionarlo però a gennaio il Tottenham piuttosto che la Juve?
Il discorso Antonio lì è evidente, no, che se Vlahovic non rinnova il contratto con la Fiorentina è perché probabilmente i suoi agenti hanno parlato con qualcuno che gli ha promesso qualcosa per il futuro, penso più per giugno che per gennaio, e quindi lo abbia bloccato da questo punto di vista. Quindi non credo ci sia bisogno di opzionarlo, anche perché poi alla fine sono i giocatori che decidono il loro destino e il loro futuro, lo sappiamo benissimo. Ora c'è chi sostiene che Vlahovic voglia andare alla Juve, c'è chi come me non è così convinto, nel senso che io non ho questo sentore che Vlahovic abbia scelto la Juve, può darsi anche di sì, ma per quanto mi riguarda ancora non sono in grado di dirlo. E quindi ecco perché ti dico che secondo me un discorso anche dell'opzione non serve a nulla, a parte che la Fiorentina oggi non lo concederebbe il diritto di opzione, a meno che questa opzione non sia veramente molto alta, ma perché alla fine sarà Vlahovic a scegliersi la squadra. Ecco, la Fiorentina, l'unico obiettivo che ha la Fiorentina oggi è cercare di monetizzare al massimo l'eventuale cessione, poi possibilmente venderlo all'estero, se non è così dovrà cedere alla situazione italiana.
Senta, noi siamo stati, caro direttore Nicolò Ceccarini, anzi mi sembra che lo facciano anche un po' apposta quelli di TMV Radio, a metterci insieme in tarda notte in collegamento il lunedì sera.
Qui è tutta colpa di Piccari, diciamo Piccari, chiaramente io. Facciamo nomi e cognomi, non parliamo,
non parliamo degli assenti, però ci hanno tagliato sul più bello, quando avremmo potuto magari bisticciare sulle cifre lunedì sera, ci hanno salutati.
Sì, lo so, che dobbiamo fare? D'altra parte, visto, siamo sempre lì col conto alla rovescia.
Col conto alla rovescia.
Allora bisticciamo. 11:20, poi gli sfumano, poi lo sfumano, quindi bisogna far veloce.
Esatto, allora bisticciamo oggi io e lei.
Sì, volentieri, okay. Dottor Paoli.
Piccari ci ha provocati, mi ha provocato dicendo prendi Vlahovic, cosa offri a Ceccarini? Io ti ho risposto e poi mi hanno... Cioè, saluti finali. 40 milioni più Kulusevski.
Non posso bisticciare con te perché rifiuto subito, per cui...
Rifiuti subito?
Sì,
non si può trovare un accordo? Voglio liberarmi di Kulusevski, ripeto.
Sì.
A Parma ha giocato bene, l'Atalanta ha dimostrato, è un nazionale svedese, non sembra che questo uno spot, è un giocatore che come tipologia potrebbe interessare alla Fiorentina?
No, sicuramente la Fiorentina sta cercando un esterno nel mercato di gennaio ed è evidente che la Fiorentina stia cercando come primo nome Mimmo Berardi, che poi, poi tra l'altro Fiorentina ha fatto un'offerta ufficiale al Sassuolo, è notizia di qualche giorno fa, di 2 o 3 giorni fa, mi sembra lo scorso fine settimana, tra i 15 e i 18 milioni di euro per Berardi, quando il Sassuolo ne vuole almeno 30, per cui la Fiorentina cerca un giocatore, no, che sia in grado di poter fare anche l'esterno d'attacco. Però secondo me in questo momento non ci sono i presupposti. Io non lo so poi cosa ha in testa la Juventus, francamente, perché poi magari la Juventus, la proposta di Antonio Paolino, che potrebbe essere una proposta davvero della Juventus, magari potrebbe arrivare. Io non so, ecco, la Fiorentina, perché poi spesso e volentieri, Antonio, noi facciamo, no, questo tipo di ragionamento di mercato,
bravo Nicolò, spieghiamolo anche...
che è un ragionamento di mercato, secondo me anche giusto, no? Perché può essere logico, dice, io te me lo valuti 60-70 milioni Vlahovic, mettiamo anche 80, allora io Kulusevski lo valuto 30, ti do 40 milioni, 40 più 30 fanno 70, mi avvicina alla tua offerta. Però poi in tutta questa operazione qui c'è da capire se, per esempio, ovviamente stiamo parlando per parlare, perché non c'è niente di concreto, se Kulusevski vuol venire alla Fiorentina, perché poi noi non ce lo mettiamo mai in questo aspetto qua. Però Kulusevski vuole passare dalla Juventus alla Fiorentina, perché io non lo so se questo magari, diciamo, lui lo accetta, capito? Perché magari si sente di essere già in una squadra nella quale lui voleva proseguire un rapporto e magari non lo vede questa come opportunità per lui, e quindi, cioè, le trattative sono molto complicate in questo, perché passano sempre dai giocatori,
dalla volontà del giocatore. Qui mi riporti l'attenzione su Vlahovic, che forse la frenata o meno nei confronti di un club piuttosto che un altro, inglese o italiano, dipende dalla volontà fondamentale, fondamentalmente direi meglio, del giocatore.
E infatti, guarda Antonio, ti do questa notizia, nelle prossime ore arriva il presidente commisso a Firenze, dovrebbe arrivare, mi sembra oggi è mercoledì, entro 2 giorni, venerdì, alla vigilia del derby contro l'Empoli, e credo che questa possa essere un'occasione importante anche per capire, tramite magari il presidente, qual è l'indirizzo che sta prendendo Vlahovic, cioè, perché oggi noi siamo convinti che in Italia sia la Juventus e che all'estero possa essere magari il Tottenham, oppure magari qualcos'altro. Ma non ci è mai arrivata un'informazione, diciamo, dall'interno della Fiorentina. Magari questo ci potrebbe essere utile, magari proprio con la presenza del presidente, per capire se effettivamente Vlahovic gli ha già detto qualcosa sulla sua possibile destinazione, o quantomeno se si percepisce quale potrebbe essere. Ecco, questo per me è un aspetto che diventa fondamentale per la trattativa in cessione, quando questa verrà fatta. Ecco.
Nicolò, allora intanto c'è un'osservazione da parte di Edoardo da Novara: spero per il bene di Vlahovic che possa non arrivare a Torino, Allegri lo trasformerebbe veramente in un terzino. E invece
sì, parlare oggi anche di Maradona alla Juve, Platini alla Juve, ti verrebbe smontato come teoria.
Però guarda, al di là del fatto, no, che ora capisco il pessimismo dei tifosi, che sono anche molto arrabbiati perché ieri la Juventus ha preso una bruttissima lezione di calcio, come tu dicevi proprio in apertura, insomma, ieri veramente il Chelsea ha fatto quello che voleva, nonostante una prima mezz'ora discreta della Juve, sì, ma nulla di più, insomma, ecco, poi il Chelsea ieri ha fatto veramente bello e cattivo tempo. Però ci sono degli equivoci tattici in questa squadra, cioè Chiesa, che con tutto naturalmente il bene che si può volere a questo giocatore, nel senso per la generosità e tutto quanto, però non è il suo ruolo, cioè non può fare la seconda punta, non c'è niente da fare. E se tu vuoi Chiesa a un certo livello, gli devi trovare la collocazione. Quindi, tornando al discorso di Allegri, io capisco che l'allenatore oggi debba fare salti mortali, ma se lui non riesce a sviluppare al meglio le caratteristiche e a sfruttare al meglio le caratteristiche dei suoi giocatori, poi diventa difficile. A parte con Vlahovic non ci sarebbe problemi, mette a faccia entravanti, punto e basta, insomma, non c'è bisogno di snaturare nessuno. Però per esempio sono dei giocatori che oggi rendono secondo me meno perché sono fuori ruolo.
E poi ti chiedono, dunque, se ci sono possibilità di prendere Zapata dall'Atalanta per luglio-agosto.
Zapata 40-45 milioni di euro potrebbero bastare per l'Atalanta, secondo me. Però sai, tu lo prenderesti oggi Zapata? Sinceramente, anche per l'età che ha Zapata, spenderesti questi soldi per giocatore come Zapata? Io sinceramente investirei più su un giovane. Ma infatti la Juve, io questo lo so, la Juve ha un piano triennale di investimento su giovani italiani e stranieri. Quindi Zapata comunque oggi non è un giovanissimo e non credo che vogliano fare un investimento. ecco, su un giocatore che peraltro è bravo, peserebbe, è forte, però secondo me, cioè, voglio dire, il Vlahovic della situazione te lo porti avanti per 7-8 anni, 10, quello che è, cioè poi il mercato non puoi mai saperlo, perché domani ti arrivano 200 milioni di euro e lo devi rivendere, no? Quindi però la politica della Juve nel prossimo triennio è questa: ringiovanire con qualità l'organico per ricreare le basi per il ciclo che c'era stato in precedenza.
Oltretutto il nostro tattico Attila Malfatti, nell'abbinamento in base alle caratteristiche dei giocatori che ha e che non ha la Juventus, metteva in primo piano Vlahovic e Zapata, appunto, con o senza Dybala. Ecco, arriviamo a Dybala, perché qui ieri sera le dichiarazioni non ci hanno chiarito molto sui tempi. Perché? C'è una clausola, un vincolo? Sì. Vediamo quanti gol fai, come stai, quante volte giocherai da qui a fine anno solare?
Guarda, io penso che, cioè, io ero felice che Zverev ci avesse dato la notizia, no? Hai visto quando c'è stato l'incontro tra Zverev e Dybala?
Esatto.
Lui ha detto, guarda, resto qui i prossimi 5 anni, quindi quella per me era l'ulteriore conferma. Io rimango a quello che so, che mi avevano detto che entro questo
e che sapevamo anche noi, e che sapevamo
che
anche noi.
Dovrebbe esserci l'annuncio, addirittura non nel discorso risolviamo gli ultimi dettagli, l'annuncio del rinnovo ufficiale di Dybala e anche quello di Cuadrado. Questo è quello che naturalmente trapelava dalla Juventus una decina di giorni fa. Poi qui, se ogni giorno cambiano le situazioni, non lo so. Io rimango su quella, insomma. Io noto sempre un grandissimo ottimismo, però se ne parla da 2 mesi, perché eravamo a ottobre a dire a fine ottobre arriva l'annuncio di Dybala, siamo a fine novembre, vediamo se a fine novembre arriva l'annuncio del rinnovo. Ora io non credo che ci siano situazioni diverse, però sai, ora è anche un momento un po' particolare, dove c'è anche il campo, però credo che prima arriva questo annuncio del rinnovo di Dybala e meglio è anche per la Juventus,
sì,
perché alimenta
per l'ambiente.
Che non si capisce poi dopo, ma allora c'è un problema, non c'è un problema, invece chiudono la storia e arrivederci.
Diciamo che questa volta non è colpa di Ceccarini, di tutto Mercato Web o di Radio Bianconera, quindi...
Sì, per una volta.
Per una volta. Una volta. Fino a lunedì sera. Poi... Fino a lunedì sera.
Sì, poi la colpa è sempre... Quando c'è un problema date sempre la colpa a noi, siamo abbonati. Siamo,
guarda, appena stacchi non sei la Papa Nicolao. Che cosa dice di voi?
Di tutti
te.
I colori, guarda.
Di questi editoriali del venerdì di Ceccarini. Cioè.
No, vergognosi. È incredibile come mi permettano ancora di scrivere soggetto, verbo e complemento.
No,
oggetto.
Ma a parte quello di sperperare denaro così, di pensare che il mondo sia ancora come una volta, soldi a disposizione a go-go per comprare calciatori.
Mamma mia, infatti guarda, ne parlavo col vice direttore, con Raimondo De Magistris, e gli ho detto se è necessario faccio un passo indietro, per così per consentire di risparmiare sul vostro monte ingaggi, che naturalmente diciamo è quasi tutto sulle mie spalle,
Io le conosco da tempo le sue strategie, un passo indietro farne 2 in avanti. Poi
Nicolò, ti salutiamo, grazie come sempre per essere stato con noi.
Ciao Nicolò, grazie,
prossima settimana ancora più elegante,
bravo.
Maniche corte mi metto, pantaloncini e maniche corte, ciao.
Infradito. 340-5425-324, ancora tantissimi messaggi e tanti vocali, li ascoltiamo insieme tra poco. Ora le news e gli aggiornamenti dallo sport.
Cose di calcio.
Le 14:34, l'ultima parte di questa puntata di Cose di Calcio, in questa giornata infausta che concluderemo insieme alla maestra.
Disfatta, c'è la maestra vergognosa.
C'è la maestra.
C'è la maestra.
La maestra, dico, la chiamiamo la maestra LM.
Sì. Anche perché voglio capire le ragioni di questa sconfitta.
A destra manca, secondo te, la maestra?
No. Però ci dirà, come sempre, in esclusiva qui su Radio Bianconera, perché poi scrive su Libero, scrive di qua, di là, e partecipa a molte trasmissioni, ma gli spunti che puntualmente, il mercoledì, ufficialmente, in Cose di Calcio, su Radio Bianconera e solo su Radio Bianconera, certamente fanno riflettere su quella che è stata la partita prima, quella con la Lazio, la partita di ieri col Chelsea e quella che potrà essere, perché ha fiuto. Poi ha sbagliato ovviamente anche lui dicendoci che avrebbe giocato Immobile e non ha giocato, perché sa, sente molto più di noi, conserva segreti molto più di noi, però noi avevamo detto Immobile non giocherà sicuro e ci abbiamo azzeccato. Dybala, io pensavo che potesse essere pronto per giocare dall'inizio e poi essere tirato fuori. Abbiamo capito già dal giovedì con Jacobelli di Tutto Sport, il direttore di Tutto Sport, che sarebbe partito dopo le verifiche, non verifiche. Allora, se ci sono delle verifiche da fare, magari vai e non giochi. Poi abbiamo visto che ha giocato, ma così come non ha giocato, come non ha giocato ieri. Quindi può sbagliarsi anche Luciano Moggi, ma non su le reali problematiche del gruppo.
I vostri messaggi. Luca: Bentancur 5 anni alla Juve, mai esploso. Dybala 28 anni, da 7 anni alla Juve aspettiamo ancora la consacrazione. Morata, sì, cavallo di ritorno ma incompleto. Alessandro da 7 anni si ricorda una stagione decente, poi il nulla. Quadrado 33 anni,
in una sommatoria anni, di presenze.
Quadrado 33 anni, tira avanti la carretta. Parte 4-5, tutti gli altri non all'altezza del blasone juventino. Ma dove vogliamo andare?
Chiesa, un punto fermo, ma che deve ancora capire come è cambiato il calcio, come cambia giocare alla Juventus in Champions League rispetto a una semifinale di Coppa Italia con la Fiorentina, perché ripeto, ci sono degli errori anche grossolani di Chiesa ieri sera, ma non per
pensa
puntare
che
il dito.
Pensa, me ne sono accorta
pensa. Cioè, tutto quindi dire. C'è questa gran voglia, diciamo che gli consiglierei di sbraitare un po' meno, sia quando sbaglia da solo, sia quando c'è un mezzo fallo che non gli viene concesso, sia quando il compagno non lo appoggia
è
come
giovane,
vorrebbe.
La foga della gioventù, che lo fa sbraitare in quel modo.
Però sai, l'altro c'è la mia età, quindi l'altro in panchina, e quindi te la fa passare in fretta la voglia, perché poi devi essere... Mi ricorderò sempre, perché quella l'ho ascoltata in viva voce in una conferenza post campionato, perché poi quando, o prima o dopo, non mi ricordo se prima o dopo qualche partita, ma comunque di campionato, perché poi hanno tutti voglia di correre in avanti, sono tutti pronti a correre palla al piede, cioè come per dire bravissimi. I riferimenti chi sono? Quelli bravi a partire alla Chiesa, ma poi è quando devi tornare che corre l'avversario anche senza palla, cioè devi stare attento anche a quando riparte un avversario, perché cosa abbiamo detto? Se perdi palla con la Lazio, con una squadra di Serie A, il ritmo è un po' simile a quello della Juventus, stiamo in partita. Ma se sbagli certe partite, ti ricordi che lo dicevo lunedì, dopo la Lazio, se perdi quelle palle, Rabiot o altri giocatori, Morata, e non rincorri l'avversario, in Europa ti fanno male. Una squadra seria, dicevo, Chelsea o una squadra seria, ripartono e ti fanno male, perché ti aprono a metà.
Scusate, chi ha scelto di mettere in lista Champions League Ramsey anziché inserire Pellegrini? Almeno avevano un'alternativa a sinistra.
Certo,
Sandro, inguardabile ormai, così come Bentancur. Se ci fosse stato Conte sulla panchina della Juve ieri, lo avrebbe fatto diventare biondo a forza di calci.
Ramsey lo devi mettere a settembre. Ramsey lo vuoi valorizzare qualche volta per poterlo poi sdoganare e vendere a gennaio. Quindi devi fare quella scelta a settembre, quando, dopo le prime amichevoli, avevi provato a mettere senza Locatelli addirittura Ramsey davanti alla difesa. Capite che è una strategia per valorizzare il giocatore e tentare di venderlo, perché adesso la strategia è fuori rosa, lui non si allena, braccio di ferro con la società, e farai la fine di Emre Can e Khedira, cioè che perderai per due spiccioli, due noccioline, quelle che sono.
Sentiamo anche i vocali.
Buongiorno ragazzi, sono Roberto.
Oh,
sono dispiaciuto. Certo, sono dispiaciuto della sconfitta e come si è già, ma non so perché, non so come. Ma io sono più dispiaciuto di aver perso punti con l'Empoli, con l'Udinese, con il Sassuolo e il Verona. In fondo, il turno l'abbiamo passato. I giocatori sono questi. È inutile starci a girare tutto intorno.
Lui è Pierazzoni.
Sono questi giocatori, non c'è nulla da fare. Si spera che a gennaio qualche cosa si possa fare. Ciao ragazzi.
Ciao.
Meno
ciao,
male
ciao,
che
ciao.
Ci sei tu, Roberto.
Ci ha caricato un po', Roberto.
Con questo accento se meraviglioso toscano.
Se cominciava a fumarsi una sigaretta, incominciavo a pensare a Sarri. Perché secondo me ce l'ho, esatto, perché avevo Sarri in video che sta parlando a Sky prima della partita di Europa League. Ho visto Sarri, ho sentito lui, ho detto per un attimo pensavo di aver Sarri. È vero, non l'abbiamo sottolineato a dovere oggi, eravamo un po' troppo arrabbiati, lo ammetto. Siamo qualificati, non può essere un alibi, sapevamo di essere qualificati, perché allora perdiamo le partite 4-0? No, non esiste, neanche nelle amichevoli, ci mancherebbe, ok? E se no avremmo dovuto far giocare un'altra squadra. Prova tutti gli altri, non mettere la formazione migliore o quella che si avvicina di più. Quindi non regge questo teorema. Diciamo che sono preoccupato anche per il campionato. Cioè, poi c'è chi è convinto che rientreremo tra le prime quattro, che vinceremo lo scudetto, che calerà il Napoli, che calerà, e io ci credo nel calo del Napoli, per come è messo e per quanto tempo non avrà a disposizione determinati giocatori.
Osimhen, che tra l'altro da che all'inizio si diceva un mese, ha parlato il chirurgo maxillofacciale 90 giorni, ma proprio
e non tocchi il pallone, secchi, non metti secchi. Mascherina che tenga al titanio, sì, non sì, al sì, titanio, perché ti va a quindi, premere, a pressare sì, in una zona dove hai dovuto mettere non so quanti bulloni, quante lastre,
viti, di tutto, viti, di più, eccetera, delle eccetera, fratture incredibili, quindi
sai, poi dovrai giocare anche dopo
probabilmente. So.
Quindi sia chiaro. E
Insigne adesso anche problemi.
Problema Insigne, quindi problema degli altri giocatori, da Koulibaly a Anguissa per la Coppa d'Africa, ne avrà anche il Milan, però sta già pensando a un mercato di riparazione il Milan. Cioè dico, c'è la possibilità ancora di fare tutto, di fare meglio, ma non di far benissimo. Dai, diciamocelo chiaramente, non ci giriamo attorno, la squadra è questa e la fiducia che hanno gli stessi giocatori nella squadra, molto di più sull'allenatore, nell'allenatore rispetto a l'allenatore dell'anno scorso e l'allenatore dell'anno anche prima, ti fa capire che ma neanche un miracolo, ma neanche un miracolo, dai.
Ci raggiunge Luciano Moggi, il direttore, buon pomeriggio.
Salve, buonasera.
Sono pessimista, Luciano.
Tu sei pessimista per cosa?
Per la Juve.
Per la Juve.
Ma perché Champions... sei stato ottimista qualche
no,
volta?
Sì, nella mia vita sono ottimista e grazie a te ho imparato tante cose, ma ho imparato anche a essere schietto e non illudere i tifosi, giusto? Faccio bene?
Io lo predico da,
dall'inizio dell'anno,
da qualche mese.
È vero.
Allora, questa qui è una squadra che praticamente, l'ha detto la Juventus stessa, siamo in opera di rifacimento di facciata, per cui praticamente... è già implicito dire che qualsiasi risultato può essere buono, anche quelli che praticamente può essere buono il fatto del 2-0 con la Lazio, poi però di contro viene fuori il 4-0 con Chelsea e lì si vedono i limiti della squadra, ma che si erano visti già in precedenza, quindi è inutile stare a dire e a sollevare con cause per cui una squadra perde oppure alimentare illusioni quando vince. È meglio stare tranquilli praticamente e pensare che è una squadra che deve essere rifatta e per cui i risultati saranno quelli che saranno, sperando che siano migliori possibili. Questo è il punto.
Luciano, oggi ne approfitto della tua presenza per chiederti come gestisti fondamentalmente la sconfitta col Celta Vigo in Coppa UEFA. Io mi ricordo quella serata amara del 2000, marzo del 2000. Tu la ricordi, quella batosta?
Sì, quello no, è vero. Era un 4-0 questo qui, incredibile. Che però era giustificabile da una grande squadra che praticamente portava buoni risultati. Questo è tutto diverso.
No, senz'altro. Senz'altro, ma... No, senz'altro, non volevo dire che sono uguali, identiche,
no, diversi. Questo invece è un risultato che denota praticamente l'inferiorità di questa squadra nei confronti di altre. Ieri praticamente era inguardabile la seconda parte specialmente. E quando ho sentito Allegri che diceva che la squadra del primo tempo aveva giocato bene, ho solo pensato, come avranno pensato tanti, che era un allenatore e non poteva dire niente di diverso.
Cosa avrebbe dovuto dire? Cosa gli avresti detto tu? O cosa ti avrebbe detto nelle stanze silenziose in un dopo partita?
C'è poco da dire. C'è da accettare la situazione, tirarsi sulle maniche e rimettere in sesto una squadra che adesso ha dei vuoti incredibili e notevoli, che però abbiamo già descritto nelle passate edizioni di Radio Bianconera, per cui il problema vero non c'è neppure da rimproverare, perché i giocatori fanno quello che possono e non possono andare al di là delle loro qualità. Ieri ci siamo trovati indifendibili di fronte a una squadra che... Allora, a Roma c'era stata una tattica giusta che aveva portato i migliori laziali a essere fermati. Uno, Milinkovic da Rabiot, e l'altro praticamente Alberto da McKennie, no?
Sì.
Questa partita era stata impostata più o meno col, diciamo, col fermare migliori, purtroppo i migliori non si sono fatti trovare, perché correvano più di noi, oltretutto, oltre che essere tecnicamente superiori.
Quanti livelli sono migliori rispetto a noi, quelli del Chelsea? Di che livello è il Chelsea rispetto a noi? Dovessi fare una scala.
Il Celtic, no?
Il Chelsea,
se non fosse altro, è campione in carica d'Europa e anche la squadra prima nella Premier. Quindi
Ci siamo illusi all'andata? Pensavamo di fare
Sì, all'andata può darsi pure qualche giocatore fuori forma, può darsi qualche evenienza favorevole che ha caratterizzato l'1-0, però nella sostanza i valori sono quelli che sono stati espressi praticamente dal gioco, dal campo. Il gioco del campo hanno detto che il Chelsea è superiore a noi.
Ecco, scoraggiano partite del genere,
No, deve invece alimentare quel qualcosa che è la rabbia per dire voglio diventare come loro, ma questa è una rabbia che deve essere dei dirigenti più che dei giocatori, perché i giocatori in mezzo al campo danno quello che possono.
Nelle formazioni ultime in campionato, Allegri, e quelle in Champions, facendo di necessità virtù ovviamente, Luciano, tu non ci vedi anche dei messaggi di Allegri? Cioè, questi sono, questi li metto, questi ho a disposizione, la qualità è questa. Perché in Italia una velocità, anche qui a corrente alternata, è al di là della qualificazione che è arrivata, ricordiamolo, però non lascia tranquilli i tifosi bianconeri.
Non deve lasciare spazio a illusioni, è meglio detto, perché noi possiamo perdere con chiunque di quelle che sono rimaste, salvo pochissime, il resto credo che sia superiore a noi. Quindi alimentare illusioni sarebbe fuori posto, fuori luogo, fuorviante. Ecco. E praticamente è meglio dire meno male che abbiamo superato il primo turno, adesso cerchiamo di fare nel migliore dei modi nell'altra parte. Questo è quello che dobbiamo dire, non andare a cercare la partita col Chelsea all'andata abbiamo vinto eccetera. Assolutamente no, noi sappiamo tranquillamente e dobbiamo saperlo dagli eventi che vengono fuori che noi abbiamo una squadra che sta per essere rifatta, quindi una squadra su cui la società sta lavorando per riproporla per un ciclo, quindi bisogna avere la pazienza giusta per non andare contro la società, anzi aiutare la società perché possa in tranquillità mettere le correzioni che devono essere messe.
Direttore, abbiamo parlato molto del caso Ramsey durante questa settimana e Alfredo da Torino le chiede proprio, ma lei come si comporterebbe, come lo gestirebbe Ramsey?
Beh, è semplice, io non l'avrei preso.
Ecco. Risolto il problema.
Te lo sei trovato, cosa faresti quindi oggi? Gennaio? No, domani?
Farei quello che fa la società e quello che fa l'allenatore. Purtroppo c'è, deve essere utilizzato per quanto possibile. È uno che soffre il dolore più di altri. Appena succede un qualcosa si tira fuori dalla lotta. Questo è Ramsey. Per cui da gestire c'è poco. C'è soltanto da prendere il buono di quello che può dare, perché effettivamente lui sa giocare, ma è il fisico che non lo aiuta.
Luciano, ti volevo chiedere, stavo pensando a quello che dicevi, non voglio approfondire se hai usato il sarcasmo nei confronti di Ramsey o davvero è così delicato quando torna in Italia solo. Mi hai ricordato il Luciano Moggi che ascoltavo nelle conferenze stampa qualche anno fa.
No, io ti dico invece che quello che penso è che perché Ramsey arriva in Italia con una cartella clinica abbastanza complessa. Bastava leggere la cartella clinica per stabilire che il giocatore era meglio lasciato dove stava.
Ho capito, sì. Quindi torniamo alla teoria. Io avevo preso un po' di appunti quando cominciavo questa carriera. Luciano Moggi non prenderebbe quelli che hanno la cartella clinica un po' così, vedesi Ramsey. Non prenderebbe mai troppi sudamericani nella stessa annata? Confermi queste scelte?
Confermo. Per me è praticamente confermo che secondo me quelli che hanno una cartella clinica di questo tipo è meglio lasciarli perdere. Confermo che praticamente il passato del giocatore, nonostante sia un giocatore che sappia dare del tuo al pallone, non ha la forza fisica per portare avanti un discorso a lunga scadenza, il che praticamente vuol significare che è meglio lasciarlo dove sta. Però queste cose qui si possono venire fuori seguendo il giocatore, leggendo anche quello che è il passato del giocatore.
Confermi anche che un rinnovo di contratto andrebbe chiuso nelle stanze segrete del club, ma chiuso entro certi tempi? Vedersi Dybala?
Tutte le cose devono essere fatte. Io su questo penso che la Juve non abbia di questi problemi. Cioè, non puoi evitare che parlino all'esterno, ma magari dicono cose non vere, compreso quella che riguarda il contratto di Dybala. Quindi, voglio dire,
ci rassicuri su Dybala o c'è qualche dubbio ancora? Se cambiare strategia?
Io credo che non ci sia alcun dubbio, anche perché se ci fosse inficerebbe un'eventuale cessione del giocatore.
E non ci potrebbe essere questa possibilità, secondo te? Cioè questo cambio di rotta?
Vedete, qui siamo in un campo un po' particolare.
Minato?
Non minato. Se Dybala fa una grossa partita, praticamente è un fenomeno. Se non gioca, praticamente è tutt'altro. Quindi, voglio dire, lasciate calmi la società, che possa operare nel modo migliore, stabilendo se e come si può fermare Dybala a Torino e alla Juventus, questo è il punto.
Certo.
Invece sento dire un mondo di cose che variano praticamente da un momento all'altro a seconda della prestazione del giocatore.
Nei panni della società, ti chiedo, la priorità è, compatibilmente agli investimenti fattibili e possibili, acquistare un giocatore che possa migliorare il tasso tecnico della squadra a gennaio, o liberarsi quanto prima, gennaio piuttosto che a giugno, di 1, 2, 3, 4, 1000 rami secchi per rifondare?
Guarda, in questo momento vi dico con tutta tranquillità che a gennaio non si può fare niente per eliminare i rami secchi e non si può fare niente per migliorare. La Juventus deve stare così e deve attenersi a quello che vede per correggere da luglio in poi.
Come potrebbe essere difesa poi la Juve non centrarsi almeno il quarto posto, Luciano? Perché c'è questo rischio, il peggiore delle ipotesi. Come potrebbe essere difendibile il progetto Juve se non riuscisse con Allegri a restare tra le prime quattro?
Ci può pure stare, non è che sia
realisticamente
problema.
Può essere, poi non ce lo auguriamo, ma lo dico, certo, agli amici a casa.
Ma può essere
ovviamente,
anche perché tre posti sono occupati. Il quarto c'è l'Atalanta, che cominciamo a parlare di queste cose qui magari dopo la partita di sabato.
Come la vedi quella di sabato? Cosa diresti alla squadra in questi giorni? Corrente?
No, io alla squadra non c'è da dire niente, perché fanno quello che possono. Quindi c'è soltanto da l'allenatore dovrà, ecco, come ha fatto per esempio con la Lazio, tatticamente mettere la squadra nelle condizioni di potersi difendere e attaccare. Con la Lazio l'ha fatto bene, speriamo che riesca anche con l'Atalanta.
Ma fare...
l'Atalanta ha un vizio.
Quale?
Siccome marca tutto campo, a palla persa subisce i contropiedi. Voi vedete che prende anche dei gol impensabili. Se li fa con la Juventus, può darsi che la Juventus la punisca. Perché, vedete, anche quando si parla di giocatori di qualità, non si parla di caratteristiche. Voi dovete mettere insieme quello e l'altro, perché per esempio adesso se doveste giudicare il rendimento di Chiesa in questo momento, cosa direste voi?
Cosa diresti?
Domando. Non è quello dell'inizio.
Ah, ok.
Che non è quello dell'inizio, perché è frastornato da tutte le cose che non vanno nella squadra. Cose che possono subire anche altri, attenzione, che c'è da curarsi che non subisca per esempio io non voglio andare a fare nomi, forse meglio non farli, però quando i giovani praticamente vanno in confusione, si vanno in vero, nel vero senso della parola. E quindi la sorte di, per esempio, Kulusevski, bisogna che sia adattato per quello che è nel ruolo che occupa e non in altri ruoli che praticamente sono adattati. Questo è quello che deve essere fatto nella Juve, quindi a ognuno il posto suo.
A ognuno il posto suo, e mi hai staccato il direttore. Io glielo dirò che è colpa tua. Molto, riusciamo a richiamarlo almeno per salutarlo?
Se riusciamo a richiamarlo, sì, proprio per un ciao al volo, perché salutando, tra due minuti comunque avremmo dovuto salutarlo. Io intanto recupero ancora davvero tantissimi messaggi, noi non siamo riusciti a leggerli tutti, abbiamo fatto il possibile per leggerne e ascoltare quanti più possibile. Non riesco a capire tutti questi drammi. La squadra ottava classificata nel campionato italiano va a Londra ad affrontare i campioni d'Europa e perde 4-0. Vabbè. Mi sembra nella logica delle cose. Se una squadra è ottava in un campionato già modesto per se stesso, vuol dire che vale molto poco. Detto questo, Allegri si conferma allenatore mediocre legato ad un calcio anacronistico. I suoi 5 anni di successi sono dipesi soprattutto dall'onda lunga del grande Antonio Conte e dalla lunga crisi tecnica e societaria delle milanesi.
Così
Paolo
ci scrivono
da Roma. Così ci scrivono da Roma. Abbiamo ritrovato Luciano Moggi per un saluto al volo per concludere quello che dicevamo.
Eccomi qua. Eccoci. Saluti a tutti quanti.
Saluti e buona giornata, direttore.
Ok, d'accordo.
Alla prossima, grazie. Grazie al direttore Luciano Moggi, sempre presente tutti i mercoledì nell'ultima mezz'ora di trasmissione.
Capito come la
sì, interessante. Cioè,
Paolo,
io ripeto,
da Roma l'ha fatta molto semplice la cosa. Tu sei ottavo, quelli sono primi, in più campioni d'Europa, 4-0.
Però erano quasi primi anche all'andata. Cosa è successo? Perché? Allora diciamoci le cose come stanno. Allora non è né l'allenatore né la squadra, però dobbiamo cercare qual è il motivo. Ma è chiaro quello che ci è voluto dire, ovviamente.
Dispiace dirlo, alla Juventus è finito il ciclo per tutti. Accadeva anche quando c'erano il dottore e l'avvocato che si passavano le gestioni della squadra.
Però devi tentare di ricominciarlo il più in fretta possibile. Con questa squadra non riesci a ricominciarlo nel più breve tempo possibile. Quindi serve tagliare i rami secchi, abbiamo capito, no a gennaio.
Tanti messaggi che lasciamo in eredità fuori di Juve, che inizia tra qualche minuto. Noi salutiamo e ringraziamo voi, Manuel e regia, e ci risentiamo domani alle 13.
Ciao.
Sempre in Cose di Calcio.
A domani.
Buon pomeriggio.
Cose di Calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.